Eccoci, eccoci, modello cinese, oggi radio modello cinese, non c'è sosta, infatti dopo farò vertenza a Luca Brindisino che non ci dà neanche 5 minuti di pausa e siamo di nuovo qui, mentre sul palco c'è Simone Liprandi con l'ultimo talk della giornata, noi tra poco avremo qui con noi in studio Debra Solomon, Denis Royo, aka Giarro, che abbiamo già avuto ieri qui in studio. Debra Solomon che è un'artista conosciuta nel contesto della media art e net art già negli anni 90 e si dedica da svariati anni alla ricerca artistica a cavallo tra cibo e paesaggistica. Adesso tutti starete già godendo alla parola cibo, seguendo ed evolvendo i concetti di design alla base della permacultura. Nel 2009 fonda Urbania Höve, un laboratorio di design sociale sull'agricoltura urbana che cura le attività e la manutenzione partecipativa di circa 10 ettari di spazi pubblici ad Amsterdam e L'Aia, con opere che comprendono la realizzazione di paesaggi edibili, forni pubblici e programmi educativi. L'innovazione e il successo dell'iniziativa ad oggi la rende parte dell'esibizione della Biennale di Architettura di Rotterdam e questa lezione è il risultato della conversazione, quella che ha tenuto oggi sul palco, il risultato della conversazione tra due pratiche apparentemente diverse coltivate in seno ad attività di due organizzazioni, Urbania Höve e Dine.org, di cui appunto ne abbiamo parlato ieri con Denis Royo, che è un suo progetto. Piuttosto che introdurre un progetto specifico, il tentativo è stato quello di ispirare chi ci ascolta con una metafora visionaria, cioè comparando e analizzando paradigmi di design tra loro analoghi, seppur appartenenti a due differenti discipline. La permacultura è un approccio all'agricoltura che valorizza il design e l'informazione alla ricerca di sostenibilità e resilienza. Si configura come un'evoluzione rispetto alla concezione industriale dell'agricoltura e consiste in un set conciso di principi di organizzazione per il design ecologico che sono altamente adattabili. Il software libero e open source è un fenomeno politico ed economico, dall'altra parte, di larga portata, che ha contribuito a trasformare il modo in cui il software viene prodotto e distribuito. Fondato e chiesto su principi etici di base per le libertà digitali e l'architettura dell'informazione, il software libero oggi è una colonna portante per infrastrutture di scala industriali e governative.
Sta arrivando.
Seguendo un approccio interdisciplinare tra i due sincretico a questi sistemi, quindi ci avventureremo alla scoperta dei principi più virtuosi della permacultura in relazione a quelli dello sviluppo di software liberi ed open source. E sono proprio in perfetto orario, in tempissimo sono arrivati gli ospiti, che invito a indossare cuffie ed avere microfoni. Con noi c'è anche Ernesto che è venuto a salutarci. Ciao Ernesto, grandissimo, mitico Wii Stopper. Ciao. Hi Debra.
Hi.
Welcome. Ciao Debra. Di nuovo un ariciao a Denis Royo che abbiamo avuto ieri.
Ciao a tutti. Mi hanno detto che nel frattempo avete cambiato nome, vi chiamate Radio Stakanov perché siete qui dalle tre.
Radio Polpot ci chiamiamo. E un ciao anche a Luca.
Luca,
che ci aiuteranno anche a discutere un po' con Debra e Ernesto senza cuffie, senza microfono, fa diciamo quello che ci fa i gestacci per distrarci mentre parliamo. Ho appena introdotto un po' la biografia di Debra e il vostro lavoro che avete presentato prima qui sul palco e personalmente lo trovo molto 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 interessante.
Ti ringrazio.
Prego, non so. Grazie. Di che cosa parlava, però lo trovo molto interessante. Sto scherzando. E infatti volevo la prima domanda, che devo dirla tutta, preparando appunto i vari lavori nei giorni scorsi, questa è una domanda che è venuta ad Alessandra e a sue competenze, passioni personali, e riguarda il lavoro di Gilles Clément. Rispetto al lavoro di Gilles Clément, che proprio qui a Knos sta portando avanti un esperimento di terzo paesaggio, come definisce il ruolo dell'essere umano e dei software nei confronti della permacultura? Come lo definisce?
So the translate, I got to translate.
Yeah.
I have to translate this.
Okay.
You have got.
But that There is a work here by Gilles Clément here at KNOS about the third landscape.
Yes.
And it was interesting to see also your intervention in here, and they have a question. Sandra especially was curious to know more about your vision, our vision we can articulate about how is the software and permaculture interacting with each other in a design. So if we can explore that.
Okay, well, what we discussed in the lecture or in the presentation we just talked about permaculture, and one of the things that we discussed were the seven layers of the food forest. Some people say that there are nine, but for simplicity, we'll use seven layers. And we talked about these different layers and their roles. And how that creates a robust environment and a robust ecosystem. And Jaromil and I have produced a work together that brings the seven layers of the food forest to the seven layers of system architecture.
Sì, abbiamo fatto un lavoro, lei mi chiama Jaromil con il nome d'arte, diciamo.
Oh.
E abbiamo fatto un
ne
lavoro.
Sei orgoglioso?
Sì, assolutamente, io sono se solo voi e mia mamma che mi chiamate Dennis.
Comunque. Non mi paragonare a tua mamma, te l'ho detto tante volte, non mi paragonare a tua mamma.
E praticamente lei dice che abbiamo fatto un esperimento, una sorta di analogia tra i sette layer ISO, quelli in ingegneria comunque, e i sette layer della permacultura. È una delle fascinazioni il fatto che ci vogliano sette livelli di copertura per l'agricoltura, dagli alberi fino alle radici e al rizoma. C'è parsa comunque un'analogia il fatto che ci siano anche sette livelli nell'ingegneria di pensare a sistemi che interagiscono tra di loro. Poi con Luca, comunque, adesso che stavamo un attimo fuori a rinfrescarci, parlavamo proprio delle analogie di questo tipo. Anche lui ci ha visto qualcosa, magari c'è qualcosa da aggiungere.
Beh, come dicevamo con Dennis, ci sono delle forti analogie dell'aiuto che l'informatica può dare in termini di design, no? Noi nel software inventiamo mondi, no? E li progettiamo e poi li dobbiamo retroazionare, no? Li dobbiamo gestire. E in questo modello della permacultura ci vedeva molte analogie con il nostro lavoro di design, moltissime analogie.
Beh, già il fatto che lei ha cominciato la sua presentazione, l'abbiamo delineata un po', la presenza della permacultura nell'agronomia come una terza ondata, un terzo approccio post-industriale, che intensifica la presenza di informazioni, cioè prima di andare a intervenire su un posto si osserva, si raccolgono informazioni su quello che già succede in quel posto e poi si comincia a sviluppare. L'analogia col software ce la vedo anch'io, assolutamente, soprattutto con la filosofia Unix nell'open source, prima di intervenire comunque si vede, anzi più delle volte quando si progetta una cosa in generale si deve guardare a quello che già esiste, anche per portarsi avanti, per utilizzare librerie che già esistono, componenti che sono più affidabili perché esistono da prima di noi e quindi sono stati utilizzati e sono rodati per l'obiettivo. Quindi ci sono analogie. Nell'Unix abbiamo questa presenza del pipe, cioè del fatto che quando si lavora sul testo si prende l'output di un programma e si mette in un altro programma.
Di comporre tra di loro programmi più semplici e ottenere un sistema più complicato da questa composizione.
Quindi è anche un po' la radice della protesta contro System D, questo è un gioco interno da Hacker.
Comunque però... contro System tutti siamo, voi contro System D, lei contro anche il sistema industriale sotto un certo punto di vista. Infatti la pratica della permacultura io la trovo molto interessante perché appunto è anche un'opera di riqualificazione urbana anche da un certo punto di vista di luoghi abbandonati. E questa forma di ingegneria agronomica, se si dice così, appunto nel rapporto anche tra software libero e permacultura, intesa anche come proprio opera di architettura urbana. Mi chiedo, ma esistono degli stati, cioè, credo che a un certo punto sia anche importante che diventi una pratica politica. non so vedere proprio di pratica di riqualificazione urbana. Esistono dei governi, degli stati, delle realtà o delle comunità che hanno già messo in pratica questa forma?
I'll answer in English. Yeah. In Washington State, there's a good example of a quite large food forest being implemented. It was called upon by the people that live there, the grassroots. But actually, the government, rather enlightened, has agreed to it, and it's being implemented now. It's quite a large space. So that's one example. There are examples all over the world of very small spaces, not even an entire neighborhood, but small spaces that connect together that could easily be connected if we can get this next step together.
And someone from the audience, qualcuno dall'audience ha anche fatto l'esempio di Cuba, perché nel momento in cui l'isola ha sofferto
poi
dall'embargo,
traduci quello che
lei capisce bene.
No, per chi ci ascolta, perché
certo. nel momento in cui ha sofferto dell'embargo. No, lei ha parlato di una realtà a Washington DC in cui nello stato di Washington, non nella città, in cui comunque una parte della popolazione dal basso si è presa cura di uno spazio e è stato riconosciuto quello spazio comunque dall'istituzione, dall'apparato statale, e viene facilitata questa agenzia, questa iniziativa dei cittadini. Questi purtroppo sono esempi isolati. Io facevo l'esempio di Cuba perché lì, fuori dalla necessità di un embargo, effettivamente la densità del territorio è stata sfruttata, e quello è stato uno dei primi esperimenti in cui è stata applicata effettivamente la permacultura, già negli anni 60, mi pare.
In Cuba, in 1989, when the Soviet Union dissolved, Cuba lost 90% of its clients, the people that were buying their agricultural product. They lost because there was an embargo and because the Soviet Union did not exist anymore. Their 97% of their fuel. Also in the high 90s, the amount of industrial fertilizers were suddenly cut off. So they did, I wouldn't call it permaculture what they were doing, but they're doing organic market gardening, very organic, extremely organic market gardening, and they needed within a very short period of time to feed themselves because they had no imports. And that's a case of the population being very well educated, by the way. And because of the urgency, the government decided to use, and they literally said, every square centimeter. So there was incredible cooperation. But the population is somewhat unusual to Europe because it was homogeneous and well-educated. So it's a unique situation.
Mi pare di capire che a Cuba, da un certo punto di vista, queste pratiche sono diventate anche una forma di resistenza contro diciamo, poi la speculazione delle corporazioni, anche del cibo che provavano, diciamo, tanto comunque traducete, cioè non è che vi guardate tutti e due, tanto uno dei due comunque lo tocca, però...
Prima Debra stava dicendo, insomma, che a Cuba a un certo punto hanno perso i loro principali acquirenti, che erano l'Unione Sovietica, dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, e quindi hanno dovuto trovare un nuovo modo di utilizzare quelle risorse che non fosse, diciamo, venderle agli altri, insomma. E quindi loro sono stati dei pionieri della permacultura in questo modo.
Sì, è un aspetto della permacultura molto importante, credo, questo, di utilizzare le risorse, di smaltire gli scarti nel luogo in cui hanno presenza, cioè non si contempla il fatto di accumulare immondizia e poi spedirla fuori, come in certi tristissimi esempi in Italia che abbiamo di questa cosa, ma si cerca di strutturare comunque l'apparato di produzione in modo che anche gli scarti di quell'apparato possano essere utili e reimmessi nel sistema in qualche modo.
A proposito degli Stati Uniti, poi adesso mi veniva l'immagine della città di Boston, no? Che è, diciamo, per una gran parte ormai abbandonata dopo la la crisi industriale. Vedevo tempo fa, leggevo degli articoli in cui provavano a ripiantare degli alberi per riqualificare e rioffrire del verde, e immaginavo questi grandi distretti tutti riqualificati tramite permacultura. Non credo sia un'esperienza messa in piedi, però nella mia mente viaggiavano queste immagini tipo Revolution, che è una serie TV in cui la natura ha completamente divorato le città perché veniva meno la corrente e quindi non funzionava più niente, e tutto era divorato e la natura viaggiava da sé e seguiva i suoi percorsi senza che nessuno mettesse mani. Volevi dire qualcosa?
Sì, diciamo, sono delle visioni che comunque ci portano quantomeno a comprendere quello che è, quello che farebbe la natura in un luogo. Ora, senza lasciarla selvaggia assolutamente, anzi lei spesso dice la natura uccide, ricordiamoci, cioè comunque la battaglia dell'uomo nel creare un habitat è stata anche spesso quella di doverla combattere, di doversi difendere dalla presenza della natura, come in Olanda per esempio, dove se la lasci prendere il sopravvento siamo tutti semplicemente sott'acqua. Ma da questa osservazione si possono anche ricavare delle intuizioni su come utilizzare questa potenza produttiva della natura in modo virtuoso. Quando dici riqualificazione, il caso è lampante. Nei posti in cui Debra si è adoperata, sia all'Aia che ad Amsterdam, effettivamente il quartiere ha risolto dei problemi, e anche il valore quindi del quartiere, del vivere in un certo posto, sale, perché c'è del benessere, insomma. Quello è anche di base, diciamo, noi spesso valutiamo quanto è vicino il verde, quanto c'è verde in un posto. Se poi a quel verde aggiungiamo il fatto che possiamo attraversarlo, possiamo mangiarne, possiamo interagire con i nostri vicini, conoscerli, in certi casi è già un'evoluzione dalla situazione in cui ci troviamo, si capisce che è una qualificazione.
E anche una nuova forma di educazione alle relazioni sociali, anche tra uomini stessi, oltre che tra uomo e natura. Cioè, ristabilire un rapporto uomo-natura porta anche inevitabilmente, diciamo, a una nuova e migliore relazione sociale tra uomo e uomo.
Socio-naturale, socio-natural, lei si dice. È lampante quando i bambini vedono comunque come effettivamente crescono le piante, come si fa una fermentazione alimentare, come il crauto. Spesso e volentieri abbiamo usato anche il kefir, quindi lo yogurt, mostrare che quella cosa che compri in una scatoletta in realtà è una cultura viva che si può riprodurre e che trasforma il latte. Capire l'origine,
un po' come la pasta madre per il pane, no?
Sì, è proprio una comprensione di quello che immettiamo nel nostro corpo, è molto importante. Direi che è tanto importante quanto la visione della terra da fuori, che ha comunque ampliato la coscienza dell'umanità rispetto a quella che è la nostra posizione nell'universo, non più centrale, appunto.
Sì. Volevo farvi l'ultima domanda a entrambi, o comunque a chi vuole rispondere, o mi rispondete tutti se preferite. Cosa dovrebbero fare, appunto, rispetto al discorso che sto facendo prima, cosa dovrebbero fare governi, istituzioni o enti pubblici per favorire il rapporto fra permacultura e software?
Well, governments, in our experience, it would be nice if we had greater access to effective people and governments. I think it will be difficult for our current forms of government to work because they have very short-term dossiers. 4 years is just barely enough to get for example, a food forest started. You have to have very long-term thinking. It would be necessary to facilitate long-term projects, long-term commitment to valorizing ecosystems. That is a place which really could be a role for governments, so that they can facilitate already existing projects and projects that are producing this kind of work.
Sì, sono progetti a lungo termine, ovviamente.
Sì, lei dice che è molto importante che l'amministrazione pubblica, i governi e chi comunque si occupa di urbanistica percepisca questo tipo di presenze importanti, come valide, gli dia validità. Nella fine del suo discorso proprio lei citava il fatto che loro hanno collaborato con l'università anche per rilevare la fertilità del terreno, quanto crescesse. Stanno cercando comunque di dimostrare anche a chi fa le leggi e i piani di quanto sia importante questa cosa, e l'avvaloramento c'è, comunque la dimostrazione c'è. Al di là di quello, la difficoltà che trovano molte delle persone che si trovano comunque a governare è la scarsa percezione del lungo periodo, perché questo tipo di progetti non possono rimettersi al volere e alla comprensione di una legislazione singola che può durare 4 anni.
Esatto, stiamo parlando di quanti anni, come di...
Ma un giardino, comunque una foresta edibile ci mette, diciamo, lei dice 9 anni.
Otto anni. All'inizio.
Cioè dopo 8 anni inizia.
E quindi un governo, comunque una legislazione, un piano urbanistico che viene messo in opera deve soprattutto studiare quello che già esiste, perché siamo comunque costantemente in un flusso, sperando che ci siano agenzie di questo tipo che cercano di creare valore e riqualificare. Bisogna sempre andare a osservare quello che già esiste e effettivamente aiutarlo a esistere, cioè bisogna riuscire a governare in modo consapevole rispetto a quello che è il futuro e il passato, perché molti di questi progetti effettivamente durano di più della semplice legislazione. E anche la visione un po' della permacultura, mi permetto di aggiungere, è olistica e trascende la vita di una singola persona, e questa è la percezione giusta da avere su quello che è l'ambiente,
che è comunque qualcosa di più grande di noi in quanto sì. Singoli. Sì. Avessimo ancora un governo Andreotti che dura tipo 40-50 anni, magari ce l'avremmo fatta. Con un governo DC probabilmente ce l'avremmo fatta.
Ma mi sa che non hanno facilitato questo tipo di cose.
Assolutamente no. Volete aggiungere qualcosa? No, Ernesto dorme.
Volevo aggiungere che l'informatica e la permacultura probabilmente vivono lo stesso problema. Informatica, software libero e permacultura vivono lo stesso problema, cioè quello di vivere in una società che vuole tutto subito e senza sforzo, e quindi è difficile presentargli come possibile un modello diverso che invece ha bisogno di tempo, di sforzo, del giusto sforzo e di condivisione, cioè del farlo effettivamente insieme. Non è un modello calato dall'alto, ma è un modello che si costruisce sul territorio, è un cambio culturale a tutti gli effetti.
E quindi anche se il mercato non dà valore a questo tipo, perché il mercato è quello del tutto e subito, bisogna dare valore a queste cose, bisogna pagare questo tipo di lavoro e questo tipo di presenza, bisogna dargli valore effettivamente sul territorio. Sì, assolutamente. Nel software libero l'abbiamo la stessa cosa. La maggior parte del software libero che c'è, come Apache, che è usato dappertutto nel mondo dell'industria, di qualsiasi cosa che sia comunque sicura e seria, sono software che sono cresciuti attraverso 10-20 anni di sviluppo e non hanno competizione immediata sul mercato. Però sul lungo periodo sono molto più affidabili, sono molto più resilienti e ci possiamo fare affidare.
Beh, se penso anche a Ubuntu, come è nato, cos'era e cos'è adesso, e anche perché c'è stato un lavoro continuo, uso Ubuntu perché è il sistema che uso io, però è stato un lavoro costante e continuo appunto in una visione.
Come dicevamo prima, all'inizio c'è un grosso sforzo e la necessità dei nerd che fanno il lavoro duro. Poi
per quanto vengono sempre bistrattati dalla società.
Quando i nerd hanno finito con il lavoro duro, allora arrivano gli utenti che vogliono l'interfaccia utente. E la permacultura ne offre in abbondanza di interfaccia utente bella da vedere, insomma.
Va bene ragazzi, vi ringrazio. Non so se Alessandra non vuole aggiungere qualcosa. Assolutamente no, io vi ringrazio. Thank you Deborah. Grazie Denis,
grazie a tutti.
Noi continuiamo adesso musica e poi credo che nel frattempo abbia quasi finito Simona Librandi o comunque ecco, perfetto, quindi Stakhanov non finisce qui, gruppi, abbiamo ancora l'intervista ai gruppi e poi Simone Librandi, a tra poco.